Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Vabbè, partiamo senza sigla, abbiamo qualche piccolo problema di audio, dovevamo far partire la sigla ma alla fine non ci riusciamo. 23.05 di domenica il 6 luglio 2014, buona serata da parte di Ari Ganzerri e anche per Emanuele Scavuzzo che è collegato con noi questa sera. Buonasera Emanuele.
Ciao a tutti, buonasera, ciao Eric.
Eccoti qua, aspetta un attimo che ti metto in condivisione su Skype. Eccoci qua, non riuscivo a mandare la sigla, più che altro perché stavo cercando il file audio che però non riuscivo a trovare. Vediamo se riusciamo a trovare adesso, vediamo un pochettino. Eccola qui. Primo caso di trasmissione che inizia e poi manda la sigla. Questo della nostra trasmissione.
Eccoci qua. Un po' come telefilm anni 90, no?
Più o meno, sì, esatto. Più o meno il concetto è simile, effettivamente, esatto. Emanuele. Vabbè. Allora, siamo un po' orfani di gente questa sera, però vabbè, almeno in due per riuscire a fare la trasmissione ci siamo. Buonasera di nuovo Emanuele Scavuzzo, buonasera a voi che ci state ascoltando. Okay. Siamo reduci dai quarti di finale dei campionati del mondo, quarti di finale che hanno portato, diciamo, le migliori quattro, quantomeno, di questo campionato del mondo, anche se Emanuele la pensa un po' diversamente, perché ho visto qualche commento su Facebook.
Sì. Però, vai. Allora, Eric, in linea di massima possiamo dire tranquillamente che sono le migliori quattro.
Della competizione probabilmente sì, in questo momento.
Probabilmente sì. Il però qual è? Ed è grosso come una casa, sì. Che se la Colombia e il Cile non avessero incontrato il Brasile, adesso parleremo di altre migliori quattro.
Sì, probabilmente sì, però...
Nel senso che non sono due squadre da sottovalutare e non hanno assolutamente demeritato. Cioè, se il Cile fosse arrivato in semifinale non avrei avuto nulla da ridire. C'è chi dirà magari, vabbè, parlo lo scontro diretto, l'Olanda ha dato due pere al Cile. Però
sì.
Non penso sia una discriminante valida, nel senso che, per esempio, la Juventus quest'anno ha perso lo stadium contro l'Inter e poi abbiamo visto la differenza fra le due squadre. Questo non vuol dire assolutamente che l'Olanda è inferiore al Cile, però
no, due anni fa, no, momento, non è un, no, scusa, non è un da, due, sì. anni fa abbiamo perso con l'Inter, quest'anno mica abbiamo perso con l'Inter.
Abbiamo perso due anni fa, hai ragione, sì. Comunque abbiamo perso in casa, vabbè, la situazione
3-1 in casa e poi, esatto, il ritorno a San Siro.
Esatto, la situazione, sì, non cambia, senza che, vabbè, l'anno scorso, sì, okay, abbiamo avuto magari 10 punti in meno.
È una questione di calendario, però calendari questi erano per quanto riguarda il mondiale, quindi non è che possiamo, esatto, continuare.
Esatto.
Con... Io credo che comunque alla fine i valori visti in campo fino a questo momento dei campionati del mondo, per quanto riguarda le semifinali, diciamo, cioè mi spiego meglio, riformulo la frase, delle quattro che sono, le quattro che sono arrivate in semifinale, direi che sono le migliori in questo momento del campionato del mondo. Poi si può dissentire sugli accoppiamenti, che comunque quelli erano prima dell'inizio del mondiale, quindi non è che
Beh, il bello è anche questo.
Ah beh, certo, sicuramente, non lo metto in dubbio. Però comunque alla fine il punto su cui possiamo essere d'accordo, quello sì, è che comunque sulla carta ci aspettano due semifinali da urlo, perché comunque sono,
assolutamente,
sono veramente delle grandissime semifinali. E abbiamo visto anche dei gran quarti di finale, perché comunque anche, anche la gara tra Olanda e Costa Rica, che comunque, di cui comunque parleremo tra non molto, sì, è stata comunque una gara emozionante. Per non tanto magari dal punto di vista del gioco, perché comunque la Costa Rica è stata molto italiana nella partita che abbiamo visto ieri sera.
Cioè, molto greca.
11 dietro il pallone e vediamo che succede. Però esatto, comunque ridendo, però, ridendo e scherzando.
Una bomba gli dissi, sì, non vedevo una cosa del genere da 10 anni fa dall'Europa in Portogallo. Che
però dove giocavano contro l'Olanda, quindi comunque alla fin fine quello dovevano fare. E comunque sono, sì, riusciti, sono riusciti a portare l'Olanda ai calci di rigore. Sfortuna, esatto, voluto, sì, per la Costa Rica, che contro c'era l'Olanda e c'era Van Gaal. E poi esatto, e parleremo dopo della, della genialata di, dell'allenatore, del commissario tecnico,
sì,
dell'Olanda.
Vediamo, vediamo Eric se intanto ha pagato la sua magia, la, sì, sua scelta. Però, sì, vediamo se, se avrà il coraggio di puntare
di
su,
ripeterla
in semifinale. Perché il
beh,
discorso è:
bisogna arrivare ai calci di rigore prima in semifinale per eventualmente fargli per vedergli, sì, rifare quella cosa lì.
Assolutamente sì, eh. Però adesso vediamo in semifinale chi metterà in porta.
Secondo me mette il titolare, secondo me mette il titolare e poi ci riprova, eh. Se, 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 la cosa, se la situazione si mette male.
No, no, guarda, secondo me mette dal primo minuto Krull.
Direttamente Krull al primo minuto.
Sillesen è quello che ha giocato a titolare,
sì,
non sapeva della, della situazione, nel senso che non si aspettava la sostituzione per i rigori.
Sì.
Quindi secondo me l'ha un po' distrutto psicologicamente.
No, non credo, non credo onestamente che la cosa
sono,
perché comunque alla fine guarda, sarà
anche
una coincidenza, però comunque quando c'è stata, quando l'Olanda, quando, chiedo scusa, quando la Costa Rica ha sbagliato l'ultimo calcio di rigore, il primo che va a prendere il portiere è direttamente il portiere di riserva, cioè quello che è uscito praticamente, quindi vorrà,
sì, accanto magari sì, però
secondo me, vediamo, secondo me vediamo. Sì, ma vediamo, vediamo, perché comunque c'è tempo da qui a, cos'è, mercoledì la partita dell'Olanda, credo, mi sembra,
sì, è mercoledì,
no? Ecco,
sì,
esatto,
è la seconda semifinale.
Va bene, allora facciamo
comunque, Eric,
vai,
per chiudere il discorso,
sì,
tutto sommato
poi andiamo in dettaglio dopo,
il Cile e la Colombia,
sì,
diciamo la delusione grossa viene dalla Spagna.
Perché
se noi un mese
grazie
fa avessimo dovuto pronosticare le semifinaliste, magari al posto dell'Olanda c'era la Spagna.
Sicuramente, sicuramente. Però, ripeto, in questo momento, contando anche quello che abbiamo visto ai campionati del mondo, la Spagna la vedo bella dietro. Nel senso che comunque è una squadra,
ah, sì,
è una squadra alla fine di un ciclo, quindi è una squadra che deve rifondare.
Hanno confermato Del Bosque, quindi toccherà a lui
ripartire. A rifondare, no, tutto, assomma, apposta allora. per utilizzare,
sì,
infatti, terminologia dialettale.
Magari sai, qualcuno dentro lo spogliatoio ha fatto la voce grossa.
Ah, può essere, certo. Beh, come sono, però devo dire la verità, di cose dallo spogliatoio spagnolo non ne sono uscite tante, come per esempio ne sono uscite dal nostro, dopo i campionati
dal
del
nostro
mondo.
Vabbè, il nostro si è spaccato completamente, è esploso
il nostro, spagnolo, il nostro, sai cosa, probabilmente anche i giocatori parlano di più con i giornalisti rispetto a quelli,
esatto,
della Spagna,
esatto, cosa che magari Spagna tengono un po' più,
esatto,
riservata,
sì.
Però vabbè, una cosa è traparata, che Fabregas, sì, non giocherà più con Del Bosque,
è possibile,
perché si è lamentato sputtanando,
esatto, sì. Sì, non,
ma
è, non è
ha
stato,
detto chiaramente Xavi fa schifo, dovevo giocare io.
Ecco, non è, non è, non è stato, diciamo, non è stato particolarmente carino Fabregas.
Non è andato in punta
del,
di faretto, no,
nei confronti del tecnico non è stato particolarmente gentile. Ma boh, tra poco entreremo in dettaglio, però come solitamente facciamo durante i pallonari, facciamo un piccolo passo indietro, vediamo tutti i gol di questi quarti di finale. Precisiamo, per Olanda Costa Rica abbiamo messo solamente l'ultimo calcio di rigore, però per le altre partite, gli altri tre quarti di finale abbiamo messo tutti i gol. Non ce ne sono molti, in verità dura poco più di un minuto, però questa è la nostra goal collection dei quarti di finale.
Palla in mezzo, completa il rete. La Germania in montaggio.
Facciamo ripartire col formato giusto, un attimo. Eccoci qua.
Palla in mezzo, completa il rete. La Germania in montaggio. Ha segnato ancora Hummels. Arriva il calcio d'angolo nell'area di rigore per lui sul secondo. Silva che porta in vantaggio il Brasile dopo 7 minuti. Thiago Silva 1-0. Andrà David Luiz in porta. I due centrali del Brasile, prima Thiago Silva, poi David Luiz, 2-0 con un gol pazzesco di David Luiz. Parte il 10, finta e grandissimo rigore di James Rodriguez a un portiere eccezionale come Giulio Cesar.
Pallone aperto per Di Maria, uno contro uno, Di Maria prova a dare in verticale, poi Higuain! E il pipita! La prima palla in area di rigore, Gonzalo Higuain, 1-0!
la sfiorata a Navas, ma non basta.
Eh no, non è bastato per diciamo la Costa Rica evitare l'eliminazione. Vediamo in dettaglio anche i risultati di questi quarti di finale in formato grafico. Eccoli qua, anche se adesso la grafica è quello che è, purtroppo dal punto di vista no, credo che sia giusta, però dovevo più che altro partire con... Eccoci qua. Adesso andiamo a prendere la pagina giusta, più che altro, perché quella è quella sbagliata. Questa è quella degli ottavi di finale, che peraltro non è neanche completa. Questa è quella dei quarti di finale. Allora, Francia-Germania 0-1, Brasile-Colombia 2-1, Argentina-Belgio 1-0 e Olanda-Costa Rica 4-3 dopo i calci di rigore, 0-0 dopo i supplementari. Per le semifinali dei mondiali, che sono queste, Brasile-Germania che si gioca martedì alle ore 22 e Argentina-Olanda che si gioca mercoledì alle ore 22. Poi la finale domenica prossima alle 21, ora italiana.
Invece la finale per il terzo quarto sabato alle 22.
Esatto, sabato sera alle ore 22. Tra l'altro tutte le partite anche a disposizione sulla Rai questa volta, visto che dalle semifinali e le finali dei mondiali sono comunque protette dal punto di vista dei diritti televisivi, e andranno in onda appunto tutte e quattro, credo, su Rai 1 e anche su Rai, esatto. HD. Allora andiamo partita per partita, andiamo con ordine. Cominciamo con Francia-Germania, che si è giocata venerdì e che ha aperto il programma dei quarti di finale, risolta subito dalla Germania a livello di marcatura, perché comunque la marcatura è arrivata nei primi minuti di gioco. Germania che ha un po' patito, però direi che tutto sommato a livello di verdetto lo trovo un verdetto piuttosto giusto. Francia che esce in quarti.
Tra l'altro Germania, vai, che secondo me si può fregiare del miglior portiere del mondiale
in questo, sì fatto posso essere
assoluta,
d'accordo,
viene da stagioni assurde, probabilmente per adesso è il miglior portiere al mondo.
Sì, onestamente. non riesco a dissentire su questa analisi. Francia che esce, Francia che può se vogliamo recriminare sugli assenti alla fine di questo campionato del mondo, anche se alla fine ai quarti comunque è arrivata. Onestamente non credo che potessero mirare molto di più. Adesso nelle quattro semifinaliste abbiamo Brasile, Germania, Argentina, Olanda. Vogliamo togliere una delle quattro per mettere la Spagna? Ok, comunque a prescindere sì, non credo che la Francia avrebbe potuto far parte di queste quattro, anche
no,
se
no,
comunque
diciamo che
rimane una nazionale tutto rispetto.
Un po' inferiore. Con Ribéry sarebbe stato magari diciamo allo stesso livello dell'Olanda, ma senza Ribéry diciamo
sì,
Non può essere annoverata fra le prime quattro.
L'assenza di Ribéry sicuramente si è fatta sentire. Anche se alla fine.
Anche Eric, è stato il mondiale dei grandi assenti. Perché sì, Strootman, Falcao, Ribéry, anche Pipito
vero,
Rossi.
Vero, assolutamente.
Nonostante tutto, è stato un gran bel mondiale.
Quello sì, sicuramente uno dei migliori mondiali. Voglio dire, forse il migliore nel 98 per quanto riguarda il livello medio delle partite e il livello anche delle storie, soprattutto, che sono state offerte da questo mondiale.
Di hype, per usare un termine americano, di aspettative.
Non parliamo di hype con gli americani, che adesso appare che abbiano riscoperto il calcio nel 2014, contando gli ascolti che ha fatto il soccer.
Dopo aver organizzato 24 anni fa il mondiale, tra l'altro.
Se ti ricordi c'era stato il boom anche post 94, cioè il campionato locale, il campionato della Major League Soccer era partita subito dopo il mondiale. Più che altro il calcio negli Stati Uniti mai aveva raggiunto i dati di ascolto che ha raggiunto quest'anno, cioè parliamo di 21 milioni di spettatori negli Stati Uniti, vai.
Stanno iniziando ad avere una bella squadra competitiva, il che
vero,
è aiuto,
vero. Ma allora l'ho detto anche in altre sere, da indagini statistiche, i ragazzi dai 12-18 anni stanno preferendo il calcio a livello di sport, cioè non lo stanno preferendo il football, però dopo il football c'è il calcio, quindi è la loro... E tra l'altro un'altra cosa che può far ben sperare, più che altro per il movimento calcistico americano, per regolamento delle Major League Soccer le squadre sono obbligate ad avere tre settori giovanili. Adesso non ricordo precisamente la suddivisione, perché era uscita questa settimana sulla Gazzetta, avevamo fatto un articolo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Eccoci qua, allora 14, 16, 18, under 14, under 16 e under 18. La loro condizione mentale, la loro tesi è che a forza di prendere tutti sti giovani qualcuno forte esce, quindi che non è un'idea sbagliata, anzi è forse quello che dovremmo fare noi in Italia,
ha fatto la Germania
è un po' quello che ha fatto la Germania, certo, poi chiaro che magari In Germania si giocherà magari di più sul dal punto di vista tecnico rispetto magari agli Stati Uniti, dove comunque l'esperienza da quel punto di vista manca, per ovvi motivi.
Certo, però guarda Eric, se il movimento è in crescita sicuramente
accelerà
anche gli allenatori europei, quindi quando arriverà il calcio europeo, il calcio europeo magari vedremo una Major League più competitiva.
Assolutamente. Un altro segnale del fatto che il cosiddetto soccer negli Stati Uniti sta prendendo sempre più piede sono per esempio le vendite di FIFA, che stanno aumentando di anno in anno. Non stiamo parlando ovviamente dei numeri che fa per esempio un Madden o comunque che fanno altri giochi che vendono molto negli Stati Uniti, però comunque nella top 10 a fine anno FIFA c'è sempre, da 2-3 anni a questa parte. E questo è un segno di due cose: uno, della bontà del videogioco innanzitutto, e comunque del fatto che negli Stati Uniti si sta cominciando sempre più a seguire il calcio. Parliamo sempre di uno sport che è molto dietro rispetto alle roccaforti dello sport americano come football americano e come basket NBA per quanto riguarda le finali, perché la regular season non è che faccia grandissimi numeri a livello di ascolti, però comunque Pian pianino, il movimento calcistico americano sta crescendo parecchio.
Se si arrivasse ad accostare al baseball già sarebbe un ottimo risultato.
Ah beh, certo. Beh, per dire, forse non siamo, ripeto, volta. Le partite degli Stati Uniti hanno battuto le NBA Finals quest'anno a livello di ascolti, hanno fatto 20 milioni, che è tanto per gli Stati Uniti. Quindi vediamo che succede. Adesso, tra l'altro, la Major League Soccer, ovviamente, ha appena strappato un accordo televisivo molto importante con anche ESPN. Quindi, nel senso che hanno guadagnato molto di più rispetto al precedente contratto.
Ottimo. Purtroppo loro hanno una cosa che non va a loro favore, nel senso che il girone di qualificazione per i campionati del mondo è abbastanza scarso, nel senso che...
Quello sì, a livello tecnico.
La qualificazione è quasi automatica.
Vero.
Di Blasone. Quindi magari non tirano le partite di qualificazione.
Quello è vero.
Magari, diciamo, l'appuntamento rimane solo quello del mondiale.
Beh, per esempio, a livello di nomi, parliamo di un nome, per esempio, fine carriera, però un Kakà penso che comunque possa aiutare un pochettino la diffusione. Magari non è uno che ti sposta, che ti fa fare 20 milioni di spettatori a partita, però comunque un pochettino, visto che ha firmato per Orlando e arriverà a gennaio lì in Florida,
qualcosina. Non è Beckham, perché Beckham è stato un fenomeno di massa.
Certo, assolutamente, un fenomeno mediatico.
E poi Beckham, tra l'altro, era ancora un giocatore, nel senso che
era già fine carriera.
Però era ancora all'apice, diciamo, quasi della carriera.
Ma all'apice magari no, però comunque
all'apice no, in discendente.
Adesso ovviamente è un ex giocatore. È un po' come Chinaglia quando andò a giocare negli Stati Uniti nel Cosmos, Pelé, per esempio, quando andò a giocare anche lui.
Esatto.
Comunque torniamo al discorso di Francia-Germania. Germania che vince 1-0. Adesso di fronte alla Germania si pare il Brasile che comunque rimane ancora, soprattutto perché gioca in casa. Comunque, se non la squadra favorita, una comunque delle favorite. Però, attenzione, perché il Brasile adesso si troverà a giocare senza Neymar e senza anche Thiago Silva, che comunque sarà squalificato. E tra l'altro pare stia facendo una campagna per farsi togliere la munizione dalla FIFA. Che insomma, dubito che andrà a buon fine. Però, vediamo che succede.
Hanno vinto dal complotto, no?
Esatto. Comunque, io sono comunque dell'idea che il Brasile rimanga ancora favorito rispetto alla Germania, però effettivamente sono due assenze molto pesanti, specialmente quella di Thiago Silva, se è il Thiago Silva che abbiamo visto venerdì con... che abbiamo visto venerdì sera nel quarto di finale.
Sì.
Contro la Colombia, esatto, non mi veniva il nome.
Sì, assolutamente.
E per non parlare poi di Neymar Junior.
Il Brasile soffre della sindrome della panchina corta, cosa che non soffre la Germania.
No.
Nel senso che il Brasile ha 11-12 giocatori e basta. Non ha cambio in attacco di spessore, quindi la difficoltà sarà proprio questa.
Mm-hmm.
E, tra l'altro, non mi è piaciuta la dichiarazione di Scolari, che oggi ha dichiarato: perdiamo tantissimo senza Neymar. Ma sì, tu alla vigilia di una semifinale scoraggiare così i tuoi giocatori, qualcuno lo deve pure sostituire.
Certo.
Mettere le mani avanti e dire che siete è stata una cosa drammatica l'infortunio di Neymar, potevi evitare, insomma.
Per esempio, diciamo che ci sono state dichiarazioni. Vogliamo parlare del giornale colombiano dopo la partita tra Brasile e Colombia di venerdì sera, se n'è uscito questo giornale colombiano titolando, adesso vediamo se riesco a ingrandirvi più che altro la foto della prima pagina, che comunque è notevole. Eccola qui: arbitro espagnol, io della gran puta madre che te parió. Questo è il titolo non credo ci sia bisogno di tradurre quello che ha detto questo giornale colombiano, che ha preso bene più che altro la direzione dell'arbitro di Brasile-Colombia.
Diciamo che ha seguito i proseliti di un uomo molto posato, quale Maradona,
certo.
No? Un uomo notoriamente posato.
Esattamente. Ci si è lamentati, cioè ho letto diverse lamentele sulla direzione arbitrale, su questo Brasile protetto dagli arbitri. Vogliamo entrare nell'argomento? Io non credo sia necessario, onestamente.
Non è necessario.
Lasciano un po' il tempo che trovano.
Purtroppo la Colombia, diciamo che ha toppato una partita solo in questo mondiale ed era la partita.
Cioè, si poteva attaccare magari a fallo da rigore, però secondo me quella non è chiara occasione da gol. Che ne dica Collina? Secondo me non è una chiara occasione da gol. Quindi
il dubbio rimane. Però Eric,
c'è il dubbio, però.
Sono episodi che comunque non avrebbero spostato. Cioè, avrebbero spostato nel merito la partita, perché un rigore poteva essere trasformato.
Era un quarto d'ora dalla fine. Poi mettiamo Brasile 10, vediamo che succede. Però onestamente, io non l'avrei espulso.
Giulio Cesar,
io Giulio Cesar non l'avrei espulso, onestamente. Però è la mia opinione e basta. Comunque, alla fin fine, vedremo il Brasile senza Thiago Silva e soprattutto senza Neymar, sia in semifinale che in finale. Thiago Silva, se poi il Brasile andrà alla finale, potrà comunque giocare. Se il reparto difensivo è quello che abbiamo visto venerdì sera, soprattutto con Thiago Silva, ma soprattutto con David Luiz, che ha fatto veramente una signora partita venerdì sera, direi che comunque l'assenza più importante sarà sicuramente quella di Neymar. Magari dietro, anche senza Thiago Silva, comunque potrebbero fare bene.
Neymar è difficilmente sostituibile. Invece Thiago Silva, diciamo che come sostituto a Dante, che è un difensore comunque che ha vinto la.
Abbiamo perso Emanuele, abbiamo perso un piccolo problema di segnale con Skype, vediamo se riusciamo a recuperarlo in tempi brevi, eventualmente poi riprendiamo il discorso, speriamo di riprenderlo in tempi brevi, speriamo che non ci siano. Sento dei movimenti, eccoti qua.
Sì, mi senti?
Adesso sì.
Ah, ok, perfetto. No, niente, ti stavo piccolo dicendo problema che di segnale, Neymar vai. È difficilmente sostituibile.
Sì.
Thiago Silva alla fine lo puoi sostituire con Dante, che è comunque un giocatore che ha vinto Coppa Campioni, Bundesliga, cioè non è l'ultimo arrivato.
No, diciamo che dei tre forse quello più debole, però comunque parliamo...
È un giocatore di prima fascia.
Ah beh no, certo, assolutamente.
Cosa diciamo che non si può dire lo stesso di Joe Bernard, gli attaccanti di riserva del Brasile.
Ok. Quindi vediamo che succede martedì sera. Sarà comunque, a prescindere, una grandissima semifinale, credo. Difficile che comunque Brasile e Germania contro facciano una gara brutta, onestamente.
Sarà una partita stupenda.
La speranza è che non vinca la paura, perché comunque arrivati a questo punto è anche abbastanza comprensibile sotto certi punti di vista, però penso che vedremo comunque una grandissima partita. Come vedremo una grandissima partita mercoledì sera, anzi forse più mercoledì sera che non martedì, perché comunque sono due squadre che giocano molto bene a calcio, specialmente in questo periodo, Argentina
sì,
Olanda.
Anche se l'Olanda, diciamo, non ha giocato benissimo contro il Costa Rica, però...
poteva anche farne 6, col Costa Rica, se...
sì, però...
con un pelino più di fortuna.
Se perdi a rigori, Van Gaal diventa il capre espiatorio.
Ah, certo, sicuramente.
Non è riuscito a segnare, non concretizza.
Assolutamente. Quindi... Sono stati anche molto sfortunati, secondo me, ieri sera. Comunque, occasioni...
Sì.
Non Van Persie, che comunque si è divorato due tre gol fatti, secondo me. Però,
Van Persie ha giocato male.
Ecco. Però devo dire che comunque l'Olanda l'occasione ne ha avute.
Di alto spessore per Snyder. Tanto. Comunque sta giocando a livelli alti.
È una seconda giovinezza quasi. Vabbè che non stiamo parlando di un vecchione a livello anagrafico, però comunque...
No, non è vecchio, però il discorso è che da un annetto è uscito fuori dal calcio per conto. È uscito fuori. Quindi
sì,
non si aspettava più questo ritorno a grande.
Sì, non diciamo che è uscito dal calcio giocato, che noi della Juve ce lo ricordiamo bene, purtroppo Schneider.
No, dal calcio che conta. No, il calcio giocato ce lo ricordiamo,
Però comunque Galatasaray c'è finito, comunque Galatasaray comunque è andato avanti a scapito della Juventus, purtroppo, per noi juventini, sì. Però vabbè. Comunque sì, ha 30 anni, pensavo fosse un pochettino più vecchiotto, onestamente, Schneider, però comunque sta facendo anche lui un bel mondiale, fino a questo momento due assist nel 5-1 con la Spagna, il gol contro il Messico, quindi comunque un buon mondiale per uno come lui. L'Olanda è una squadra strana, perché comunque... è arrivata in semifinale ed è già comunque ottimo livello, però mi dà l'idea di essere una squadra che nei prossimi anni potrà ancora migliorare. Cioè, mi dà l'idea di essere una squadra che può ancora migliorare. dal punto di vista...
Io sono d'accordo con te, semplicemente per il fatto che è in atto un cambio generazionale abbastanza grosso. Senza che hanno rinnovato la porta, la difesa, il centrocampo, l'attacco no, perché comunque l'attacco è ancora... regge, anche se non è molto futuribile, perché sono tutti over 30, Snyder, Robben e Van Persie. Uh-huh. Hanno rinnovato. Secondo me Strootman è la chiave dell'Olanda del futuro. Sarebbe stata la chiave del centrocampo olandese anche questo mondiale.
Sarà interessante vedere cosa accadrà dopo il mondiale, perché comunque è già deciso il cambio della panchina, perché Van Gaal andrà ad allenare il Manchester United. Arriverà di nuovo Iddink sulla panchina dell'Olanda. Iddink è un allenatore che... ha sempre fatto molto molto bene. Però con squadre, voglio dire, strane. Perché comunque, ricordiamoci, con tutto quello che si può dire dietro di quello che accadde, per esempio, nel mondiale del 2002. Però comunque la Corea, ridendo scherzando, comunque è andata molto avanti in quel mondiale. A livello...
poi Iddink ha fatto bene anche con i club, quindi è un allenatore d'esperienza. Certo, cioè, Van Gaal è uno dei migliori al mondo.
Van Gaal ha anche molte esperienze. Comunque, ridendo scherzando, quant'è? 25 anni che allena Van Gaal?
Quindi... ma Van Gaal è sicuramente... ultra sessantenne.
Sicuro. Iddink quasi, comunque, perché Iddink è del nel 67, quindi comunque bello avanti con gli anni anche lui. È bello avanti con gli anni anche il buon Gus, che anche lui allena dall'80, cioè a livello di club allena dall'87 come secondo, e dall'82 che è in giro, prima al Del Graafschap e poi al PSV Eindhoven. Poi si è fatto l'Australia. Si è fatto l'Australia, che comunque si è qualificata ai mondiali e ha fatto vedere Sorci Verde all'Italia negli ottavi. Dal 2006-2010 ha fatto la Russia, poi ha fatto un pochettino di Chelsea, la Turchia nel 2010-2011, l'Angie nel 2012-2013. E adesso arriverà al Manchester United, che di una chiara guida ha dannatamente bisogno, e poi dell'Olanda, che comunque... ridendo scherzando, rischia di arrivare è comunque arrivata nelle prime 4 del mondiale. Quindi comunque ha una bella eredità da raccogliere Iddink, tra poco, quando prenderà il posto di Luis Van Gaal. Vediamo cosa farà Van Gaal a Manchester.
Van Gaal uscirà trionfatore, perché se uscirà da vincitore
Caspita, sarebbe
compito che è stato difficile per tutti. Esatto. Donadoni, per esempio, che si è dimostrato un ottimo allenatore, purtroppo non ha avuto i favori della critica e della nomenclatura, diciamo, giornalistica italiana, e viene ricordato malamente come commissario tecnico. Poi ha dimostrato che è invece un allenatore più che discreto, però di sostituire il campione del mondo è difficile, quindi vedremo.
Big shoes to fill, come dicono gli americani. Avrebbe veramente delle grandi scarpe nelle quali entrare per sostituire appunto il buon Van Gaal. L'Argentina invece, bene o male, toma cacchia, ma nemmeno poi tanto, sta comunque facendo molto molto bene. Messi non segna, però comunque continua a far segnare, perché comunque
I suoi 4 gol li ha portati
non ha segnato negli ottavi, nei quarti, quello volevo dire. Però comunque anche ieri sul gol di Higuain, che per carità è arrivato anche con un pochettino di fortuna, comunque parte tutto da una fuga di Messi al centro, quindi comunque lo zampone il numero 10 lo sta mettendo. Questo sicuramente...
Vado d'atto a Sabella, che ha puntato ancora, grazie anche all'infortunio di Aguero, su un Higuain che era stato disastroso nelle prime 4 partite, invece ieri ha tirato fuori una partita assolutamente di spessore.
Finalmente un mondiale dove comunque Messi è decisivo fino a questo momento, dove comunque sta finalmente influendo, e ciò è sicuramente un'ottima notizia, è assolutamente un'ottima notizia per la formazione argentina. Tra l'altro, parlando di formazione argentina e soprattutto parlando dell'allenatore dell'Argentina, Sabella ci ha regalato ieri un momento di vera gioia, che possiamo rivedere nelle immagini che adesso vi proponiamo. Purtroppo sono immagini un pochettino sbagliate a livello più che altro di schermata. Comunque eccole qua, Sabella che stava veramente morendo, nel senso che comunque sta rischiato di farsi veramente malissimo. Ieri con praticamente questa caduta, questo svenimento all'indietro controllato all'ultimo, ma nemmeno poi tanto, tra l'altro, dall'allenatore della...
Tra l'altro è la seconda perla che ci regala, perché ricordiamo che è stato annaffiato da Lavezzi in un conciliabolo. Non so se
vero. No, quello onestamente mi è sfuggito. Quello onestamente mi è sfuggito.
Praticamente Lavezzi è stato chiamato lì sul sull'area tecnica di Sabella per ricevere informazioni sulla disposizione in campo.
Sì.
E praticamente non l'ascoltavo. L'allenatore parlava, lui non l'ascoltava fino a quando l'ha spruzzato con la borraccia che aveva in mano.
mi è sfuggita onestamente questa cosa.
Sì, una cosa bellissima. Che magari diciamo una cosa che se avesse fatto Cassano sarebbe stato tipo ucciso dalla critica italiana. Ha fatto Lavezzi e...
Cassano ha fatto l'imitazione di Capello ai tempi, quindi...
Ah sì, ma lui Cassano l'ha fatto di tutti i colori. Ha abbassato anche i calzoncini e le mutande a Tombolini prima di entrare in campo. Vero. Non mi ricordo contro chi giocava la Roma, però Tombolini ha raccontato che praticamente stavano percorrendo il tunnel per entrare all'Olimpico e si è ritrovato nudo perché Cassano là dietro lo ha denudato, quindi...
Stiamo intanto vedendo in video i 10 meme che sono usciti di Sabella, per esempio uno Sabella formato Matrix... Sabella formato calcio a 8 bit. Poi abbiamo Sabella formato domino. Eccolo qua, lo stiamo vedendo, sì. Ci stiamo vedendo in diretta video. Sabella formato bungee jumping. Poi abbiamo Sabella messo KO da... Non capisco chi è quello, però comunque un pugile. Sabella testata di Zidane, che non è male, onestamente. Poi abbiamo Sabella formato Michael Jackson. Questo è veramente notevole.
Sì.
Poi abbiamo Sabella finito da Liu Kang o comunque da un personaggio di Mortal Kombat, calcio volante di un olandese, quello in Olanda-Spagna e poi basta. Questi sono i meme che stanno uscendo sul web relativamente a Sabella. No, adesso...
A cui mi ha dato atto che comunque non ha convocato Tevez, però è la prima volta che l'Argentina va in semifinale.
Fino a questo momento effettivamente ha avuto ragione lui, al contrario magari della Spagna. A contrario magari della Spagna, dove comunque hai avuto...
Chiaramente avrebbe fatto comodo.
Esatto, quello volevo dire.
E al contrario dell'Italia, che lasciamo perdere le convocazioni, perché...
Beh, guarda...
Ci sono pareri discordanti.
Guarda, io sono dell'idea...
Possiamo discutere a vita, però io...
Possiamo discuterne, sì, però io sono dell'idea che l'Italia, a livello di convocazioni, non è che potesse convocare molto di meglio, onestamente, rispetto...
No, però Rossi era uno che andava...
Però Rossi... Con l'Irlanda...
Però abbiamo visto che...
Appunto, io con l'Irlanda l'ho visto molto in difficoltà Rossi, quindi onestamente non posso biasimare Prandelli per non averlo portato. Posso già biasimare molto di più, per esempio, l'esclusione di un Florenzi, per esempio, se vogliamo fare... adesso, non magari un Giaccherini, perché comunque al Sunderland comunque non stava giocando e non ha giocato effettivamente tanto quest'anno. Però già
un però Giaccherini comunque era uno di quei giocatori che si adattava.
Ok, ho capito.
Coprire qualsiasi ruolo.
Quello sì, però comunque
qualsiasi minutaggio.
Quello sì, però da quella parte lì, però comunque avevi un Florenzi che ha giocato molto di più, ha giocato anche molto meglio.
Secondo me infatti poi l'avrebbe fatto anche Florenzi questo storia dell'adattamento.
Sì, anche Florenzi. Esatto.
Giovane alla prima esperienza pur di giocare a mondiale, io giocherei anche come magazziniere.
non arriverei a tanto. Però comunque effettivamente avrei. Io Florenzi l'avrei portato. Comunque avremmo avuto. Secondo me la nazionale avrebbe avuto dei benefici. Poi, contando anche quello che le squadre che ci saremmo trovati di fronte, saranno probabilmente usciti gli ottavi con la Colombia. Però, almeno il primo turno potevi tranquillamente passare. Il primo turno, contando il girone che avevi, secondo me era tranquillamente la tua portata.
Abbordabile,
poi dopo.
Ma anche se fossimo usciti al primo turno, però, cioè, giocare.
Almeno lottando. Però, cioè, lottando.
Lottare, esatto,
lottando. Esatto. Con la Costa Rica non hai lottato.
Si va a casa, va bene, va benissimo. Però siamo usciti in modo indegno.
Vero, assolutamente.
E penso che sia stato forse a pari merito con lo scorso mondiale, i due mondiali peggiori dell'Italia.
Sì, decisamente. Vedremo.
Però, per trovare un tonfo leggero dobbiamo andare veramente indietro all'ultimo forse mondiale brasiliano, quello del 50, in cui arrivammo cotti e...
No, onestamente arriverei. Sì, definirei sì. Anche io questi due mondiali. Fin fine. Quello del 50. Quello del 50 devo rivedermi le partite, sai com'è? Perché non
allora, Eric, praticamente eravamo reduci dal disastro di Superga, la tragedia di Superga. Sì. Quindi la nazionale, a parte che era orfana di 7-8 giocatori di primo piano, quelli del Torino, che purtroppo erano morti. Tra l'altro, chi era rimasto? Non volle viaggiare in aereo per paura. Dopo quello che era successo a Superga, e viaggiammo in nave. Il viaggio durò tipo 13 giorni. Perché
ecco,
allora
appunto.
Non erano velocissime i transatlantici. E arrivavamo praticamente cotti. Cotti nel senso che prendemmo per da chiunque e tornammo a casa.
Ecco.
E però lì c'era, diciamo, la giustificazione. Perché quello che era successo a Superga era ancora vivido nella memoria di tutti. Sì. Quindi non ci si è scagliati contro la nazionale. Mm-hmm. Giustificazione che quest'anno, diciamo. Sì, possiamo parlare del fatto che la Serie A non è un campionato competitivo. Possiamo parlare del fatto che non abbiamo grossi giocatori. Però a tutto c'è un limite. Abbiamo fatto un mondiale pessimo e quindi è giusto che tutti si prendano le proprie colpe, le proprie responsabilità.
Più che il 50, io direi anche 58. Al 58 non ci, al 58 non ci qualificammo neanche, per esempio.
Al 58 non ci qualificammo, sì.
Quindi, peggio ancora, se vogliamo.
Contro l'Irlanda del Nord, mi pare, uscimmo.
74, primo turno. Poi, queste, le ultime due sono veramente le peggiori performance da 40 anni a questa parte. Comunque,
sì, nel 74, tra l'altro, avevamo una bellissima nazionale. Vero. Cioè, eravamo finalisti uscenti, vice campione del mondo uscenti.
Dopo le 4
per il mondiale famoso della lite tra Chinaia e Valcareggi.
Sì, ecco. Parlando di liti, anche quest'anno direi che non ci siamo fatti mancare niente da quel punto di vista. Avvocato, no, visto che ne abbiamo parlato per un pochettino, commento i quarti di finale. Abbiamo detto che bene o male queste quattro, poi ipotizzando magari con altri accoppiamenti, altre squadre, però comunque queste quattro direi che bene o male sono, come posso dire, sono le quattro più forti che abbiamo visto. Esatto, le quattro più forti più che altro che abbiamo visto in questo mondiale. E adesso vediamo che succederà martedì e mercoledì. Tu come la vedi?
Io, come avevamo forse già detto ieri, vabbè, in altre sedi, la finale annunciata, probabile, sperata, è quella tra Brasile e Argentina.
Sì.
Chiaramente la Germania comunque è una bella squadra, se ne parla secondo me meno rispetto alle altre, però è veramente una bella squadra, come al solito, poi, perché quelli sono quadrati, organizzati, giocano anche bene, magari non danno spettacolo, però sono sempre lì. Cioè, tra una balla e l'altra sono sempre. L'Olanda effettivamente fra le quattro risulta quella un po' più scarsetta. Io adesso non la definirei come la Gazzetta l'ha chiamata.
Vai.
L'Olanda delle quattro.
No, più che altro stavo parlando, visto che comunque diciamo che il Brasile è sempre lì. Brasile comunque undicesima semifinale su 20 partecipazioni, quindi
ma
direi che non è niente
che
male.
Sta lì,
com'è?
Sì, no, ma
mi
anche la Germania
sta lì.
Germania già un po' meno. Adesso devo vedere le statistiche. Però delle quattro, quella che comunque bene o male di riffo di raffa andiamo quasi sempre a trovare è più il Brasile, dovessi dire. Comunque adesso vado a cercare le statistiche più che altro.
Non hanno vinto i mondiali che hanno vinto a caso.
Vero,
cioè,
vero,
stiamo comunque di una nazionale che ha sempre poi, avuto.
Sì, poi dobbiamo anche, nel caso della Germania, dobbiamo anche a livello storico, dobbiamo anche fare distinzione tra Germania Ovest e Germania Est, quindi comunque è già difficilotto da quel punto di vista.
Effettivamente l'Olanda è quella che rimane anche più di un passo indietro alle altre, però secondo me, ecco, delle quattro l'Olanda è quella dove l'allenatore può avere il peso specifico maggiore, perché adesso la storia del portiere un po' culo, un po' tattica, però Van Gaal sarà antipatico, tutto quello che volete, però secondo me è un signor allenatore.
Sono
sempre
stato
curioso di vedere al Manchester cosa fa, perché secondo me potrebbe essere veramente la scelta azzeccata.
No, l'ho sempre stato, perché comunque come posso dire, a livello di successi comunque ne ha sempre riportati veramente di notevoli.
Ha vinto a Barcellona, ha vinto a Monaco,
ha vinto quasi ovunque. E anche va detto, sto per dire una cazzata, credo, scusa. No, quello è Cruyff, quello che prese 4 pere ad Atene dal Milan.
Sì, no, Van Gaal fu dopo.
Van Gaal arrivò dopo, sì, esattamente.
Se tu guardi chi c'è in panchina delle 4 semifinaliste, Scolari. Sì, l'abbiamo detto, ha fatto un Brasile molto europeo, perché poi alla fine è cinico, magari non è spettacolare, ma vince sempre. Era Neymar, un po' Neymar centrico, però insomma non è che abbia avuto delle grandi pensate. Quello della Sabella, anche lì, a Messi, quindi se tu hai Messi non è che puoi esattamente essere considerato uno sfigato.
No, infatti.
Love, come se Love si pronuncia quello della Germania?
Sì.
Non so se. Cioè, viene sempre.
Germania, ti interrompo un secondo. Germania comunque di più, effettivamente, rispetto al Brasile. Perché comunque. Dobbiamo sempre anche lì fare la distinzione tra Germania Est e Germania Ovest.
Consideriamo la Germania Ovest.
Perché comunque un terzo posto nel 34, campione nel 54, quarto nel 58, 66-70, seconda e terza, 74 campione, 82-86 seconda. Nel 90 campione, 2002 secondo posto, 2006 terzo posto, 2010 terzo posto. Quindi comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volte nelle prime 4.
Quindi su il Brasile.
Su, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perché in una fu squalificata. Nel 50 fu squalificata la Germania.
Sì, no, ma poi praticamente non andò perché era ancora dopo lo sfascio del nazismo.
Esatto,
non,
sì.
Non è da stare
sì, non fu, non partecipò.
Non fu invitata, praticamente.
Non partecipò. Quindi comunque ancora di più rispetto al Brasile, effettivamente. Sì, ancora, sì. Ancora, diciamo, mediamente più nelle prime 4 la Germania che non il Brasile.
Sì.
Però ha vinto meno mondiali, perché ne ha 23, mentre invece la Germania... Il Brasile ne ha 25. E rischia di arrivare a 6 quest'anno, tra l'altro.
Sì.
Tra l'altro, parlando di squadre, delle 4 che sono arrivate in semifinale, credo che sia solo l'Olanda che sia ancora vergine dal punto di vista delle vittorie, o sbaglio?
Sì, sì. L'Argentina 22.
Anche gli europei, non mi ricordo.
No, europei ha vinto quello dell'88.
Ha vinto l'88. Sì, quello di
Van Basten. Quello gol splendido di Van Basten con la Russia.
Sì.
Infine, quello dell'Unione Sovietica.
Mondiali, 3 finali, 3 sconfitte.
Sì, delle 4 solo l'Olanda non ha vinto, quindi vedremo se quest'anno riusciranno a togliere il numero 0 dalle vittorie mondiali.
Non meriterebbero. Però rimane comunque una squadra dalla tradizione mostruosa.
Ah beh, certo.
Perché tre finali mondiali non l'ha fatta a caso. No. Mi ricordo una semifinale in Francia.
Per dire, anche nel 2010 comunque arrivò in finale contro la Spagna, persi supplementari. Quindi comunque.
No, vabbè, comunque è una squadra che ha una tradizione.
Caspita.
Un blasone degno assolutamente.
Però rimane comunque al di sotto del. Secondo me, comunque un passo.
A livello di organico, sì, sono d'accordo con te.
Quello sì. Però comunque sono lì. E comunque se la stanno giocando. Con colpi di fortuna, chiamiamoli come vogliamo, però insomma.
Più che altro, Eric, hanno magari la semifinale. Tra le tre semifinali, tra le tre combinazioni che potevano esserci, ha la combinazione più agevole. Nel senso che incontrare il Brasile, incontrare la Germania sarebbe stato più difficile ancora rispetto
a. Ma insomma, non sono mica tanto convinto, onestamente.
Secondo me
cosa.
Sì. Il Brasile per un fattore ambientale. La Germania
il Brasile sì, Germania non lo so, a livello di Argentina, sono lì.
Secondo me la Germania è la squadra a livello di organico, di gioco e di sì. Proprio a livello pratico è la squadra più forte delle quattro.
Quello sì, a livello tecnico tutto,
io rimango sempre del pensiero che il Brasile alla fine drift di Raffa vincerà.
Anche secondo me. Anch'io sono.
Io lo dico al primo turno.
Anch'io sono.
Io ho scommesso sul Brasile prima dell'inizio del mondiale.
Io lo dico sempre, solo anche forse una questione tra virgolette mediatica.
Sì,
per me è proprio il motivo è quello.
Sì, sì. Perché anch'io sono.
Obiettivamente, Brasili. Io mi ricordo la nazione brasiliana anche migliore di questa. Siamo nella storia recente, non dobbiamo andare indietro di chissà quanti anni.
Sì, sì, sì.
Però.
Io ricordo la nazionale del campionato che abbiamo vinto noi, la nazionale del mondiale in Germania, sì. Che è uscita ai quarti, mi sembra, o col Portogallo o con la Francia. Forse con la Francia. Ma era una nazionale incredibile, aveva 6 attaccanti incredibili.
È 2006?
Sì, il Brasile del 2006.
Ah, sì.
Che in attacco aveva comunque Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, che allora era il miglior centravanti d'Europa. Era una squadra fortissima, Kakà, che era nel periodo migliore della sua carriera.
Sì.
E mi ricordo che è uscita, sì, forse quarti finale contro la Francia.
Sì.
Quindi questa è già una nazionale più forte di quella attuale.
Sì.
E anche 4 anni fa era simile a questa. Era simile a questo. Aveva ancora un attaccante di peso che era Luis Fabiano. Che era un attaccante comunque forse più forte di Hulk.
Sì, confermo. Uscì poi contro la Francia, gol di Henry al 12esimo del secondo tempo. 57esimo. In una formazione che in quella serata si schierò con Dida in porta, Cafu, Lucio, Juan e Roberto Carlos in difesa. Silva, Kakà, Juninho e Roberto centrocampo, Ronaldinho e Ronaldo leggermente più avanzato. Quindi 4-4-1-1 o 4-4-2 alla fin fine. Sì.
Quindi che comunque mi sembra un 11 che non ha nulla da invidiare all'11.
No, anzi.
Però il discorso.
Però sai cosa? Erano specialmente
Andrea, il mondiale in casa.
Specialmente nel caso di quel Brasile, comunque un po' di giocatori erano anche abbastanza fine carriera, va detto questo, perché comunque ridendo scherzando, Cafu aveva 36 anni.
Sì,
Roberto Carlos è un altro che comunque era abbastanza avanti, ne aveva 73, ne aveva 33 in quel
tempo. Ronaldo stesso che vabbè, era più giovane, però
Ronaldo non era fine carriera, però
aveva 30 anni, però diciamo che era già
No, esatto. No, più che altro aveva avuto talmente tanti infortuni che insomma, alla fin fine era anche difficile.
Però ricordo che il mondiale comunque segnò.
No, poi comunque arrivò a quel mondiale comunque dal periodo Real Madrid, dove comunque fece molto bene. Quindi
sì, fu l'ultimo anno forse Real Madrid prima di passare al Milan.
Sì, poi andò nel 2007 al Milan, sì, esatto.
Sì.
Comunque adesso non abbiamo parlato ancora di quello che è successo ieri sera, più che altro nella partita tra Olanda e Costa Rica. Abbiamo detto del Costa Rica che comunque si è messo in 11 dietro il pallone sperando di arrivare ai rigori.
Però ai rigori
comunque la mossa di Van Gaal, che adesso rivediamo nel filmato, nel nostro riflesso, eccolo qua, la sostituzione di Silesen, che è il portiere titolare dell'Olanda, con il suo secondo, che è Krul.
Tra l'altro, alcuni giornali lo davano per terza scelta, perché sì, esatto. L'altro portiere dell'Olanda ha più presenza nazionale di Krul, quindi sì. Diciamo che era il secondo / terzo.
Questo è quello che ha combinato Krul durante i calci di rigore, questo è il primo rigore parato. Con tanto anche di trash talking prima e dopo, praticamente, le esecuzioni di tutti e cinque i calci di rigore. Tutti e quattro, anzi, chiedo scusa, i calci di rigore. Ah no, cinque ne hanno tirati la Costa Rica. E questo è poi l'ultimo, con la parata, anche questa molto bella, da parte di Krul. Quindi, mossa che ha pagato. Non è la prima volta che succede una cosa di questo tipo, perché andando a prendere anche dal web c'è un precedente, anche italiano, per quanto riguarda
Come? Iaconi, Ivo Iaconi in Serie B, uno spareggio, non ricordo se lo spareggio per
Iaconi, sì, esattamente, col Castel di Sangro.
Secondo
portiere decisivo, l'Olanda imita il mitico Castel di Sangro, c'è cioè questo articolo su abruzzoweb.it. Castel di Sangro dei Miracoli, che nel 96 conquistò la promozione in Serie B con ai calci di rigore contro l'Ascoli. Infatti l'allenatore giallorosso scrive: questo pezzo Osvaldo Iaconi, quasi al termine dei supplementari, sostituì il portiere titolare Roberto De Julis, che fino allora aveva giocato tutte le partite, con il secondo Pietro Spinosa, mai sceso in campo. Il veterano parò l'ultimo e decisivo rigore, spedendo i sangrini per la prima e storica volta, e anche unica, va detto, nella cadetteria, terza squadra abruzzese a riuscirci dopo l'Aquila e Pescara. Adesso l'Olanda ha imitato quell'esempio, insomma, tra virgolette,
sì,
imitato.
Sì, ovviamente,
tra virgolette, quell'esempio sì, su un palcoscenico prestigioso.
Che tra l'altro è che ricorda un po' mondiale. Le mosse che facciamo noi poveri comuni mortali al calcetto. Nel senso, quando c'è un rigore, esci dalla porta, lo paro io.
Esatto, no, più che altro mosse che mosse che ha fatto un mio amico a Football Manager. A Football Manager è riuscito a fare questa mossa alla fine.
Sì, un amico in comune, l'ho letto anch'io su Facebook oggi.
Esatto, sì, esattamente. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede per quanto riguarda, per esempio, il web. Vediamo un pochettino che dice la Gazzetta dello Sport a livello di quotidiani online. Andiamo a vedere un secondo la home page. Si apre con, giustamente, spazio all'impresa di Nibali nel Tour de France. Nibali, gigante a Sheffield, è la nuova maglia gialla. Nella seconda tappa il campione italiano scatta a 1800 metri, arriva con 2 secondi di vantaggio. Di lato poi spazio al tennis, trionfa Djokovic, Federer KO, Nole numero 1 supera Nadal. Finale fantastica, il primo set, poi il serbo riesce a vincere. È stata veramente una bella finale, se l'avete vista, di Wimbledon. Poi abbiamo Cannavaro contro corrente, Van Gaal, ma quale genio. Andiamo a vedere in dettaglio l'articolo. Van Gaal ha mancato di rispetto al portiere, il difensore dell'Italia, la scelta di far entrare Krul ha delegittimato, chiedo scusa, Silesen. Vedremo se effettivamente è così. Però
più che altro l'ha demotivato, nel senso che io non lo farei giocare.
Io non sono convinto che l'abbia demotivato, cioè bisogna vedere più che altro le prossime partite. Vedere se effettivamente lo ha demotivato.
Vediamo che sceglie, perché certo. non è una scelta facile. Sì.
Certo. Poi invece Mascherano, che ha giocato pochino, più che altro, in generale. Mascherano si sfoga, stufo di ingoiare M... Di Maria serve un miracolo. Entriamo in dettaglio. Sono stufo di mangiare quella roba lì. Il cibo indigesto si riferiva agli sfottò di questi anni, le promesse della selezione mai mantenute, anche quelle del passato dove lui non c'entrava nulla.
Oh, Eric, in realtà era a cena con Gianni Morandi.
No, vabbè, dai, smetti.
Stavo per proporlo io, poi mi sono
sentito. Sì, ok. Vediamo un po' il resto degli articoli per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. C'è tutto lo spazio per il Tour de France. Ovviamente calcio mercato, il City ora rilancia su Pogba, asta milionaria con il Chelsea. Il Liverpool è scatenato, Origi e Markovic a un passo, Sam Samuel l'affare fatto, ecco il duro per Mihajlovic, un doppio colpo per l'Inter, un Vila a un passo, Biabiani quasi, poi Brasile 2014,
un passo fino da un mese comunque,
sì esatto. Tacconi, Krul è un rimpianto, nel 90 dovevo entrare io al posto di Zenga, vabbè, ormai è un po' tardi,
ma vaffanculo,
ecco, perfetto. Kakà, un giorno speciale a San Paolo, devo tutto perché è stato presentato a San Paolo prima di andare a Orlando. Pinini, giustizia mondiale, ma viene multato da Giulini. Jonathan, non vede l'ora, sono carico e fiducioso. Poi vedi altri pezzi relativamente ad altre cose. Poi abbiamo, vediamo un secondo per quanto riguarda il Corriere dello Sport Stadio, che titola in prima pagina: pazzesco Neymar, vuole giocare l'eventuale finale. Boh, vediamo se sarà effettivamente così. Poi infermiera filma Neymar all'ospedale la licenzia. Eccoci qua. Costa Rica eliminata, saluta anche la sexy giornalista Yale o Jale, che dir si voglia. Ucan sbarca a Roma, firmerà un biennale, foto qua anche con la sciarpa della Roma per il nuovo acquisto della formazione giallorossa. Cannavaro, Van Gaal,
mancato che aveva andato Bastos, vero?
Com'è?
Non è quella che aveva andato Bastos,
no, non
vero?
Credo. Non lo so, onestamente, non ti so dire.
No, quella di Bastos c'era scritto Lazio.
Ah, ok, non era quella. Non era quella, sì, esatto. Cruz vela, Van Gaal aveva preparato tutto. Olanda, l'Arabia di Silesen per la sostituzione con Cruz. C'è anche queste foto, quindi vediamo se effettivamente poi se ci saranno ripercussioni più che altro nei prossimi giorni. Wimbledon, Djokovic, Federer battuto in finale. Tifosi argentini, abbiamo la colonna di Neymar ed c'è questo video con il tifoso con la colonna vertebrale di Neymar. Folle tatuaggio con l'errore Suarez was here, scritto però ERE e non con l'H. Un tatuaggio di un morso praticamente sulle spalle. Tra l'altro c'è un agghiacciante, come posso dire, interrogazione parlamentare in arrivo sul morso di Suarez a Chiellini. Leggevo prima sui vari siti online.
Scusami, interrogazione parlamentare italiana o uruguaya?
Ovviamente italiana. Perché noi italiani.
Stai scherzando.
No, non mi ricordo se è un'interrogazione parlamentare o un esposto. Però credo che sia un esposto. Adesso vado a vedere.
Sia un esposto. Cioè.
Vado a vedere un attimo solo su Google se
tra l'altro,
eccoci qua. Vi fermo un attimo perché è molto peggio. Morso Suarez a Chiellini, la procura di Roma apre un'indagine. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per indagare sul morso di Suarez e i danni di Giorgio Chiellini. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda del morso di Suarez ai danni di Giorgio Chiellini a seguito di un esposto del Codacons. E chi se no? Il fattaccio avvenuto in Brasile durante la partita Italia-Uruguay del 24 giugno potrebbe infatti essere giudicato un reato a tutti gli effetti. A diffondere la notizia dell'apertura delle indagini è stato il Codacons, che in un esposto aveva ipotizzato il reato di violenza privata ai danni di Chiellini commesso dall'attaccante dell'Uruguay. Al momento, da quanto si apprende, non ci sono indagati né ipotesi di reato, ma gli estremi per intraprendere un'indagine. Sì, un'ipotesi, quella di reato, per la quale può agire la magistratura italiana in relazione ad un reato commesso all'estero a danno di un connazionale, si legge nella nota.
Infatti stavo per dirlo io, però che stronerie ne hai dette almeno due, o tre secondo me.
Attendiamo ora di sapere cosa deciderà la procura se ravviserà l'ipotesi di reato nel comportamento di Suarez. Godiamo inoltre che la gravità, il gesto di Suarez è strettamente connessa alla sua recidività, che gli è costata una squalifica di 9 turni. Vabbè, questo vedremo se ne nascerà qualcosa e spero vivamente di no. Andiamo a Tutto Sport per chiudere lo spazio dedicato ai quotidiani online. Gol in canna, la Juve va all'attacco, prima Morata poi Turbo, e ovviamente Tutto Sport non può che parlare di calcio mercato. Llorente, Tevez, Guerriero, Conte, lavora duro, Juve, senti Rabiot, PSG, io voglio giocare. Scusate un attimo, è partito un file, eccoci qua, applicato dal sito di Tutto Sport. Dicevo, PSG, io voglio giocare. Sanchez all'Arsenal per 40 milioni di euro. Torino, purtroppo, gli One Direction con le maglie della Juventus. Sì, da Juventino mi vergogno di questa cosa.
Scusa,
ma
ti interrompo un attimo.
Prego.
È ufficiale Sanchez all'Arsenal?
No, no, è di Tutto Sport, quindi è sicuramente una minchiata.
Ah, scusate, okay. No, non so, magari.
Su Twitter, il club bianconero saluta il tour della band che si esibì. Bene, si è esibita allo Stadio Olimpico questa sera con la foto delle loro maglie e un ringraziamento di tutti i 5 componenti. The Risoli, One Direction, to Success, Forza Juve, #Forza Juve. È il tweet della società bianconera che posta una foto del gruppo dei One Direction con un messaggio di ringraziamento e le maglie della Juve dedicate ai 5 componenti del gruppo. Cioè, impegnato
non
Torino.
Non ne sentivamo bisogno,
Dall'altra parte invece Torino, testa di anti-juventinità, Ventura promuove tutti, saluti tifosi della Sisport e Ventura controlla che tutti saltino quando il pubblico intona il coro, chi non salta Juventino. Vabbè. Mondiale, Neymar vuole giocare l'eventuale finale, poi abbiamo Ecco, anche il titolo di Tutto Sport, Bianco One Raw, ovvero Biancone Raw, bianco nero. Tifosi argentini sventolano la colonna vertebrale di Neymar, l'abbiamo già visto prima. Neymar vuole giocare l'eventuale finale, l'abbiamo già detto. Polpo per tutti, Pogba tra City United e Real Madrid. Bormio accoglie il Toro via l'operazione Europa, il titolo è Granatismo. Procura di Roma indagine sul morto di Suarez. Poi abbiamo altre notizie. Di Stefano, condizioni gravi ma stabili. Ha avuto un, cos'è, un attacco di cuore, ha avuto, mi sembra, Di Stefano ieri. Ecco, quindi
probabilmente il fatto che abbia 88 anni non faccia ben sperare.
Sicuramente no. Parlando di Pogba, abbiamo questo video direttamente da Tutto Sport. Guardate il look con il quale si è presentato Paul Pogba al ritorno in Francia. Un look che possiamo definire dandy di città o semplicemente agghiacciante, a seconda dei punti di vista, più che altro. Adesso torniamo alla pagina di Tutto Sport, che è meglio. Altre notizie relativamente al mondo dello sport. Per quanto riguarda il mercato, Toro, occhi puntati su Zapata e Ferreira. Poi si quaglia Toro, che è sgommata per Quagliarella. Roma è arrivato Saliucan, felice di essere qui. Lo Tito, il prossimo colpo in difesa, tifosi, stateci vicini. Tacchinardi, Juve da 4-3-3, dipende dal mercato. Inter in vila, finalmente si può chiudere l'affare. Il Milan raddoppia Martinez e Cerci. Versalico in arrivo al Genoa, abate verso il Paris Saint-Germain. Chiudiamo con il sito di Sport Mediaset, che sta lanciando da qualche ora questa notizia di cui adesso possiamo parlare proprio in chiusura dello spazio dedicato ai siti web. Qualche secondo di pazienza prima che si apra l'home page direttamente del sito sportivo di Mediaset, perché comunque è una notizia di cui si sta parlando in queste ore relativamente al calciomercato. Ah no, l'hanno tolta, però ci sono altre notizie che possiamo comunque leggere. Il Brasile sfida la FIFA, scoppia il caso Thiago Silva. Relax e sigarette, ecco Balo a Miami, in vacanza a Miami. Oddio, non so come pronunciarlo, Schweini. Peccato non trovare Neymar. Ecco poi la notizia di cui volevo parlare. Inter, colpo a sorpresa, è a un passo da Pato. Il brasiliano avrebbe trovato casa da piano e è ammesso ad amici, torno in Italia. C'è chi prima a 7 gol ipotizzava anche la notizia di Messi che avrebbe trovato casa a Posillipo, però insomma lì onestamente mi fermerei. Passiamo allo spazio del Pebacco deve morire e chiudiamo perché siamo già in ritardo di un paio di minuti. Pebacco deve morire di questi quarti di finale, a parte devi morire a Sabella che stava per farlo sul serio ieri durante i quarti di finale dell'Argentina.
Ma sì. Io comunque una menzione al Costa Rica che si sarà difeso con le barricate, col cemento. Però
comunque ai quarti è arrivato. Certo.
Sfido chiunque ad averlo pensato all'inizio dei mondiali.
Vero, chiunque. Assolutamente. Altri?
Devi morire, sinceramente non lo so, non me ne vengono in mente da dire.
Probabilmente il devi morire, che è una cosa che verosimile, nel senso che morirà, e Zuniga che verrà ucciso.
Meglio non dirlo ad alta voce, perché in Colombia non sono nuovi ad ammazzare i giocatori. Vabbè, quindi
ma lì in questo caso lo ucciderebbero in Brasile alla fine.
Direttamente fuori dallo stadio.
In Colombia è accolto come trionfatore. Quindi,
direttamente fuori dallo stadio, proprio finita la partita, diciamo, no?
Esatto.
Altre cose da segnalare dal mondiale? C'è qualcosa? Stavo cercando la foto di Pardo, che è meravigliosa, però non riesco a trovarla, sfortunatamente.
Sì, Eric, il pebacco lo diamo a James Rodriguez, che comunque il mondiale con 6 gol. Si è rivelato comunque il giocatore più forte del mondiale, secondo me. Sì, a pari merito di Messi.
La sorpresa del mondiale era che effettivamente, se pensi che doveva sostituire un certo Falcao,
aspetta. Caspita.
Andasse a sostituire quello del calcetto, no? Ha fatto un signor mondiale.
Assolutamente sì. Stavo cercando più che altro una cosa. Vediamo un po' se riesco a trovarla per chiudere degnamente questa puntata di Pallonare. Però temo di non riuscire a trovarla. Ah no, eccola qui, trovata. Eccola qui, è fantastica questa foto. E adesso ve la facciamo vedere, perché non so se assegnare il pebacco o il devi morire. Sono tentato per il pebacco, per il coraggio, effettivamente, perché abbiamo questa.
Non diventa un Jonathan in questo modo.
Non lo so, però non è un giocatore. Parliamo di un giornalista, perché io voglio fare un applauso al coraggio a Pierluigi Pardo. Guardate come ha effettuato un servizio qualche giorno fa su Sport Mediaset, approfittando del fatto della ripresa a mezzo busto, cioè giacca, cravatta e mutande o pantaloncini corti. Capisco che in Brasile faccia caldo, però insomma, complimenti alla nuova voce, tra l'altro, di FIFA 15. Insieme a Stefano Nava, che saranno i due commentatori del prossimo videogioco della EA Sports. Comunque, applausi al coraggio, perché effettivamente servizio in giacca, cravatta e pantaloncini ci va effettivamente del coraggio. anche perché poi alla fine effettivamente in TV non si nota una cosa di questo tipo. Sembra la scena di, per chi guarda i Simpson, la scena di quando c'è l'epidemia della febbre a Springfield e c'è il sindaco Quimby collegato in teoria dal comune, ma in realtà è a fare le vacanze tipo in Giamaica, dove anche lui giacca e cravatta e mutande, anche io costume da bagno, qualcosa del genere. Va bene, allora chiudiamo qua la puntata di questa sera. Grazie ad Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Emanuele Scavuzzo che ci ha fatto compagnia questa sera. E che
grazie per la prossima.
E che ritroveremo poi nelle prossime puntate. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Grazie ovviamente a Radio Hemingway che con pazienza continua a sopportarci. Ovviamente grazie anche a Radio Video Flash, la radio in TV, canale 622 del digitale terrestre, che ci replica tutte le mattine alle 9.30, visto che non può mandarci in diretta. Prossimo appuntamento con i pallonari dovrebbe essere martedì, ma c'è la possibilità anche che sia mercoledì e giovedì. Eventualmente vi terremo aggiornati direttamente sull'home page. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento e buonanotte e soprattutto buoni campionati del mondo. Noi torniamo come detto per seguire le finale, poi vi ricordiamo l'ultima puntata domenica prossima, immediatamente dopo la finale dei campionati del mondo, quindi alle 23 o comunque alle 23.30, a seconda dell'orario di chiusura. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.